KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. Eccoci alla quarta puntata di un programma che racconta la storia meravigliosa del signore Ramachandra. Ramachandra, di suo fratello Lakshmana e della consorte di Ramachandra, Sita Devi. Sono questi avvenimenti tratti da un classico della letteratura indiana, il Ramayana. Faremo un brevissimo riassunto delle puntate precedenti per dare qualche informazione a chi ascoltasse ora per la prima volta. Inizia nel regno di Ayodhya. Il re Dasarath sta stanco per l'età per abdicare in favore del primogenito Ramachandra. Ramachandra è quello che, con l'abitudine cortese illuminata del nostro rinascimento occidentale, appunto, sarebbe definito un principe saggio, illuminato, amato dalla popolazione, dai sudditi, un principe giusto, pieno di ogni virtù, molto esperto nell'arte militare, assolutamente amministratore equanime, giudice ineccepibile, un vero regalo, quello che secondo il concetto dell'antica cultura vedica dell'India avrebbe appunto dovuto essere un capo di Stato, un re, un monarca, non soltanto un politico, un amministratore, ma soprattutto un uomo di saggezza, un re santo, Rajarsi. Ramachandra sta per salire al trono in compagnia della sua fedele consorte Sita Devi, principessa bellissima, quando per una serie di circostanze una trama ordita da una delle mogli del re Dasarath, che in funzione di un servizio lodevole che aveva fatto al re molti anni in precedenza, quando l'aveva curato in occasione di una sua malattia, aveva guadagnato il diritto di chiedere due cose al re, e il re si era impegnato, di qualunque cosa si fosse trattato, di esaudire questi suoi desideri. Bene, mal consigliata da una servitrice maliziosa, la regina, terrorizzata all'idea che andando al trono Ramachandra avesse potuto esiliare, cosa che non avrebbe mai fatto, il suo figlio secondogenito, invece nella successione al trono di re Bharat, cioè di re Dasarath Bharat, fratello di Ramachandra, temendo qualche male per il suo figliuolo Bharat, la regina organizzò di domandare al re appunto l'esilio di Ramachandra proprio alla vigilia dell'incoronazione per 14 anni. e naturalmente a condizione che suo figlio Bharat, il secondogenito, salisse al trono al posto di Ramachandra. Assolutamente sicuro, forte del favore popolare, Ramachandra avrebbe potuto opporsi a questa decisione perlomeno bizzarra quando tutto il popolo stava lavorando ai festeggiamenti appunto per la grande festa dell'incoronazione, ma Ramachandra, dando un esempio preciso di come un re santo, un monarca illuminato, debba considerare gli eventi che si presentano come espressione della volontà divina, del disegno divino, accettò senza opporsi questa decisione, per quanto iniqua, ingiusta, imprevedibile, insensata potesse apparire, e decise di ritirarsi nella foresta, seguito dal fedele fratello Lakshman, guerriero valorosissimo anche lui, e dalla consorte Sita Devi, che, pronta a rinunciare a una vita di agi propria di una principessa di sangue reale, decise di seguire il marito nell'esilio della foresta, un esilio difficile, in condizioni difficili, quelle di una foresta piena di insidie, di pericoli, di austerità. Questo è l'antefatto della storia di Ramachandra e della sua consorte Sita Devi. Naturalmente questo antefatto si svolge poi in un'altra circostanza, che è quella che vede il re dei Rakshasas. I Rakshasas sono una popolazione di esseri demoniaci, di esseri molto brutti, molto violenti, molto cattivi, classici cattivi dei film. I Rakshasas sono i demoni, i cattivi. Questa popolazione di Rakshasas si trova in qualche modo coinvolta in una guerra, purtroppo senza per loro, purtroppo senza speranza, contro Ramachandra. Perché? Perché Ramachandra, e non l'abbiamo ancora detto, è Dio stesso, la persona suprema. Dio stesso che appare di volta in volta, di era in era, di circostanza in circostanza, in diversi panni, recitando diversi ruoli su questo pianeta, e appunto in questo frangente Dio aveva deciso di apparire nella figura di un re illuminato, proprio per dare l'esempio di come debba un capo di Stato, qualcuno che ha responsabilità su milioni e milioni di altre persone, comportarsi. Quindi Ramachandra non è altro che Dio stesso, la persona suprema, e possiamo ben capire come non c'è esercito che tenga, per quanto abile, valoroso o spietato, questo è il caso dei Rakshasa, che sono come dei terribili mercenari, proprio senza nessuna considerazione per valori di ordine morale o umanitario, un esercito di ladri, di saccheggiatori, di stupratori, gente della peggiore specie. Appunto, al comando di questo re Ravana, che in virtù di alcune pratiche alle quali si era sottoposto, difficili anche, aveva guadagnato il favore di alcuni dei e di conseguenza aveva guadagnato per sé dei poteri veramente sorprendenti. Quindi questo re Ravana, capo di una popolazione di spietati Rakshasas da una parte, Ramachandra, Lakshmana e la moglie di Ramachandra, Sita Devi, nella foresta, e vediamo che cosa unisce queste due storie, queste due circostanze. Una delle delle sorelle di Ravana, tale Surpanaka, viaggiando per la foresta aveva incontrato Ramachandra ed era rimasta fulminata, innamorata in un colpo dalla presenza radiosa, luminosa, assolutamente affascinante. Ricordiamo che il nome originario di Dio è Krishna, Krishna significa l'infinitamente affascinante, quindi la presenza di Ramachandra aveva letteralmente folgorato questa Surpanaka, che peraltro era diciamo pure tranquillamente mostruosa, bruttissima. Era una tipica rappresentante della razza Rakshasa, una gran brutta presenza, e non solo gran brutta presenza, ma gran brutte abitudini, gran brutto linguaggio, molto volgare, molto violenta. E nella speranza di guadagnare qualcosa nella relazione con Ramachandra, chissà in virtù di quale piano contorto elaborato nella sua mente, questa Surpanaka aveva insultato molto pesantemente Sita Devi, indirizzandosi a lei con dei termini assolutamente ingiustificati e ingiustificabili, al punto di scatenare una reazione di difesa in Lakshman, che per proteggere Sita Devi da questo ingiustificato attacco di esagerata violenza aveva sfoderato la sua sciabola e con un fendente preciso aveva ferito al volto Surpanaka, tranciandole di netto praticamente il naso. Allora che Surpanaka, tornata dal fratello Ravana lamentandosi per l'oltraggio subito, muove la circostanza, diciamo, finale di questo preambolo, di questo riepilogo, di questo prologo che stiamo facendo, determinando la decisione di Ravana di muovere, di far muovere un esercito di 14.000 uomini suoi contro Ramachandra per punirlo. Ma sappiamo bene, possiamo immaginarlo come va a finire: Ramachandra, con un solo lancio di frecce dal suo arco portentoso, mette a segno 13.999 colpi, uccidendo tutti meno uno l'esercito che Ravana, i componenti dell'esercito che Ravana aveva mandato contro di lui, e questo unico superstite, tornato da Ravana, riferirà della disfatta subita e consiglierà quella che a suo avviso è l'unica possibilità che Ravana ha per avere un qualche successo contro Ramachandra, che, lo ricorda il superstite, non è un guerriero ordinario, un principe qualsiasi, ma è Dio, addirittura la persona suprema, che muove contro Ravana. Bene, il consiglio di questo superstite, che Ravana accetta immediatamente e mette in opera, devo dire con successo, è quello di rapire Sita Devi. Rapire Sita Devi in modo da provocare, toccare nel punto debole la forza impenetrabile altrimenti di Ramachandra. Quindi elaborano un piano molto intelligente, geniale, con una genialità che è tipica della loro mente demoniaca, e riescono a mettere a colpo questo, a segno questo colpo, per cui vediamo che Ravana riesce a rapire Sita Devi, e Ramachandra e Lakshmana sono da un certo punto di vista disorientati, cercando di organizzare una difesa e soprattutto di recuperare, avere notizie di Sita Devi, capire dov'è, dove è stata portata, chi l'ha rapita e come fare per liberarla. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama. Allora, assente Sita, Ramachandra decisamente vive un momento di difficoltà emotiva. È come confuso, attenebrato per un attimo e si domanda come fare a ritrovare la sua cara moglie. Lo vediamo girare per la foresta facendo domande ai fiori, agli alberi, domandando a tutti se qualcuno ha visto la sua cara consorte. C'è un momento in cui Ramachandra teme addirittura che Sita Devi sia stata mangiata letteralmente da questi Rakshasas, una popolazione tra gli altri vezzi anche cannibale. Lakshmana e Ramachandra cercano ovunque e la domanda è sempre la stessa, persino al sole la rivolgono questa domanda: dov'è la mia cara, dov'è andato il mio amore? Questa è la domanda che Ramachandra rivolge a tutti e domanda anche al vento e domanda anche se qualcuno mai avesse qualche segnalazione, qualche traccia, qualche indicazione da dare perché loro possano muovere finalmente alla volta alla ricerca di Sita Devi. Finalmente, un giorno, i loro sforzi sono premiati, cominciano a trovare qualche pezzo del vestito che Sita Devi portava al momento del rapimento e nello sforzo di resistere al rapimento di Ravana evidentemente qualche pezzo di abito l'abito è andato a pezzi e hanno ritrovato qualche brandello. Hanno anche trovato le tracce del re degli uccelli, Jatayu. Jatayu, in uno sforzo valoroso, ricordiamo che Ravana era volato via letteralmente su un carro trainato da asini, Ravana, il mostro dalle 10 teste e dalle 20 braccia, era volato via con Sita Devi, e il Jatayu, il re degli uccelli, si era con grande coraggio opposto a Ravana cercando di prendere le difese di Sita Devi, ma aveva dovuto soccombere nel combattimento e lo troviamo morente in una pozza di sangue. O meglio, Ramachandra e Lakshmana lo ritrovano morente in una pozza di sangue, ma prima di morire Jatayu riesce a dare la notizia che Ramachandra stava cercando, conferma che l'autore del rapimento è stato Ravana in persona, il re dei Rakshasas, e che Ravana è il signore di una terra che si chiama Lanka, e che quindi potranno sicuramente trovare Sita Devi a Lanka, prigioniera di Ravana. Non è solo questo che il valoroso Jatayu riesce a comunicare prima di lasciare il corpo, di morire. Riesce anche a dare un'indicazione che si rivelerà poi fondamentale. Consiglia a Ramachandra e Lakshmana di andare a cercare una popolazione di scimmie guidate da un re che si chiamava Sugriva. Questa popolazione di scimmie portava il nome di Vanaras, e queste scimmie avrebbero potuto aiutare Ramachandra e Lakshmana col potere della loro loro praticamente assoluta presenza dappertutto. Il fatto è che Sugriva si trovava a governare il popolo delle scimmie, e di scimmie se ne trovavano dappertutto, e dappertutto anche c'era il modo di comunicare tra di loro, in modo che la capacità di mobilitazione a disposizione di questo re Sugriva sarebbe stata veramente notevolissima. Quindi il consiglio di Jatayu in punto di morte è di cercare Sugriva, questa popolazione di scimmie che viveva in una regione chiamata Pampas. Il re delle scimmie, Sugriva, in un primo tempo si era davvero preoccupato. Gli era giunta notizia, fama del grande, incontenibile valore di Ramachandra, e temeva che Ramachandra fosse un emissario del suo nemico, che poi era suo fratello, il fratello di Sugriva, appunto, tale principe Vali. Vali aveva attentato con successo anche lui al trono di Sugriva, spodestandolo, rapendogli la moglie, facendola diventare giocoforza la sua compagna, e Vali aveva dovuto rifugiarsi, cioè Sugriva aveva dovuto rifugiarsi con le truppe sue, la popolazione rimasta di fedele, appunto in questa regione abbandonata delle Pampas. Comunque, mandando degli emissari a controllare le mosse di avvicinamento di Ramachandra e Lakshmana, riunendo il consiglio dei suoi saggi, ascoltando l'idea di Lakshmana, suo fido consigliere, il re Sugriva si convinse delle buone intenzioni di Ramachandra, che cercava soltanto aiuto e non di portare distruzione. Ed ecco che Ramachandra e il re Sugriva stringono un patto di alleanza, e lo stringono suggellandolo con una stretta di mano ed un abbraccio. Ramachandra aiuterà Sugriva combattendo e distruggendo l'usurpatore Vali. Sugriva aiuterà Ramachandra mettendogli a disposizione l'esercito sconfinato, numerosissimo, moltissimi, milioni e milioni di scimmie al suo, scimmie evolute poi, attenzione, non pensiamo delle scimmie da banana in mano che si grattano la testa, scimmie evolute che avrebbero fatto la gioia di un famoso mascalzone che noi spesso ricordiamo essere quel Charles Darwin, che sosteneva che l'uomo, che ha sostenuto con una sua teoria vaga quanto improbabile, che l'uomo derivi dalla scimmia. Ecco, se avesse incontrato di queste scimmie, il nostro Darwin sarebbe stato soddisfatto, senza peraltro capire che non è che la scimmia di momento in momento si è evoluta fino a trasformarsi in uomo, ma che esistono contemporaneamente infinite specie di esseri viventi, scimmie e anche uomini, e che le persone, le anime, abitano una volta un corpo, una volta un altro, e dal corpo di scimmia, in accordo a quanto è scritto nell'antica cultura vedica dell'India, nei testi che noi frequentiamo e conosciamo, dal corpo di scimmia è la forma di vita scimmia è uno dei punti di passaggio verso la forma di vita umana. Quindi una qualche relazione, pur vaga, l'intuizione di Darwin si può riconoscere, ma non quella teoria pasticcione approssimativa che ha disorientato, nel senso di orientare in modo sbagliato, per decine di anni la cultura dominante, così come noi tutti abbiamo ricevuto informazioni riguardo questo preteso evoluzione della scimmia all'uomo. Il guaio della teoria di Darwin è che non contempla e non conosce l'esistenza e la natura soprattutto dell'individualità dell'essere. Gli esseri, le persone, sono anime spirituali eterne, viaggiano in diversi corpi e quindi ecco che vediamo anime incarnate in corpi di scimmia, vediamo anime incarnate in corpi di uomini, come vediamo anime incarnate anche in corpi di volatili o in corpi di vegetali o di insetti, e tutto questo può naturalmente frastornare chi non abbia una visione chiara, chi non sappia esattamente riconoscere la natura eterna dell'individualità dell'anima. Torniamo nel vivo della nostra azione. Abbiamo visto il patto di amicizia e di alleanza suggellato tra Sugriva, re delle popolazioni di scimmie evolute, e il Ramachandra, eroe della nostra storia. Essersi preso un momento di svago, di rilassamento per aver riconquistato il trono, diciamo pure di gratificazione, il nostro buon Sugriva finalmente, distrutto Vali, ucciso da Ramachandra come si era impegnato a fare, si prepara ad mantenere il suo impegno, cioè di aiutare Ramachandra nella ricerca di Sita. Il primo passo era quello di capire dove questa lanka fosse veramente situata. Ora, forse qualcuno sarà sorpreso a capire che non fosse chiaro dove fosse l'anca, ma non era affatto chiaro. Bisogna capire che noi stiamo qui in un ambiente, dal punto di vista del tempo, molto molto improbabilmente concepibile dai nostri sensi e dalla nostra abitudine. Stiamo parlando di una storia che si svolgeva milioni e milioni di anni fa, in un pianeta, questo, la Terra, che aveva caratteristiche veramente profondamente diverse e soprattutto era abitato da individui profondamente diversi. Vediamo qui come la cosa più normale svolgersi avvenimenti che ci appaiono assolutamente fantastici se non eccezionali. A noi sembrano favole questi avvenimenti, sembrano favole l'idea di un re potente che solchi il cielo sfrecciando su un carro tirato da asini, un re mostruoso con 10 teste e 20 braccia che aveva rapito una principessa figlia di Dio stesso, la persona suprema apparso sul pianeta in forma di re. Tutto questo potrebbe sembrare fantastico, eppure sono cronache reali di quanto si è svolto su questo pianeta milioni e milioni di anni fa, così come il Ramayana, cronaca precisa di avvenimenti riportati dal saggio Valmiki, ci presenta. Hanuman è ricordato nella storia della devozione come l'esempio fulgido, lampante di un perfetto servitore. Hanuman è devoto ed è dedito, ha quella dedizione, quella devozione che è tipica di chi ha il piacere e la gioia nel servire. Questa è la condizione più la condizione che è indicata ed è consigliata come la più appropriata per chiunque voglia avvicinarsi alla possibilità di vivere un puro servizio d'amore verso Dio, la persona suprema. Cosa significa servire? Significa lavorare senza fare il proprio interesse. Significa lavorare con l'unico scopo di realizzare la soddisfazione della persona per cui lavoriamo. E non è che dobbiamo pensarci come impiegati al servizio di un qualche padrone, dobbiamo pensarci come esseri viventi, volenti o nolenti, costretti a servire in una parte o in un'altra, in una direzione o in un'altra, dove l'illusione più grossa è quella che ci proietta appunto l'idea, quello che qualcuno ha definito il fantasma di una libertà improbabile, e dovendo essere costretti al servizio, l'intelligenza è quella che segnala l'opportunità di concentrarsi al servizio di chi? Del padrone più potente, di quello che ha più possibilità di muovere la nostra soddisfazione e la nostra realizzazione. Questo padrone è Dio, la persona suprema. E Hanuman si trova qui a servire il signore Ramachandra, che è Dio stesso, in una circostanza che lo vede giocare la parte di una persona che ha bisogno di aiuto, in un certo senso, anche se può sembrare paradossale, ma questi sono i giochi eterni, i passatempi del Signore. Non dobbiamo trovare una ragione logica che sappia soddisfare la nostra domanda. Ci possiamo domandare, ma come? Dio ha bisogno dell'aiuto di qualcuno? Dio non avrebbe bisogno dell'aiuto di nessuno. Però Dio manifesta il suo gioco, il suo passatempo, il suo show eterno, il suo lila. Questo è il significato del termine sanscrito che sta a significare appunto gioco, passatempo. E in questo passatempo ci sono amici, nemici, ci sono aiutanti, ci sono ostacoli, e tutto questo gioca a movimentare e a realizzare appunto il passatempo eterno del Signore.
Thank you.
Hanuman si decide quindi di solcare il cielo alla ricerca di Janaki, Sita Devi. Hanuman è figlio del dio del vento, Vayu, e da questa paternità eccezionale ha guadagnato il potere di volare. Ed è un balzo prodigioso quello che Hanuman si appresta a compiere. Lanka, il regno del re despota tiranno Rakshasa Ravana, Lanka è stata identificata come un'isola lontana nell'oceano indiano. Sappiamo ora che ci si riferisce all'odierna Ceylon, Sri Lanka. Hanuman, dalla costa orientale dell'India, si appresta a spiccare un balzo che lo porti a sorpassare l'oceano e ad arrivare fino a Lanka. Perché a Lanka dovranno essere fatte delle ricerche, un'indagine. Hanuman vorrà vedere, capire, osservare, studiare, trovare il modo migliore per compiere appunto il suo servizio al signore Ramachandra. Hanuman è determinato, queste sono le sue parole che esprimono il suo pensiero. Io devo raggiungere Lanka con la velocità del vento. Voglio essere come una freccia di quelle che lancia Rama. E se non potrò trovare là la principessa Sita Devi, allora alla stessa velocità me ne andrò nei pianeti dove abitano gli dèi. E se neanche lì potessi trovare tracce della principessa Sita Devi, allora tornerei a Lanka e la metterei sotto sopra, completamente per aria, fino a trovare una traccia. Questa è la mia missione e devo riuscire. Detto e fatto. Hanuman, come l'uccello che trasporta il signore Vishnu, Garuda, si prepara a volare sull'acqua, sull'oceano. Spicca un balzo e la sua velocità è tale che le onde si alzano altissime, mettendo in seria difficoltà gli abitanti dell'acqua. Molti Rakshasa non possono fare a meno di notare questo turbine che si avvicina e si sono spaventati, temono. Valmiki, il saggio compilatore del Ramayana, fa una notazione personale, una riflessione, considerando qui che quando Hanuman posò il suo piede su Lanka, in realtà era come se avesse posato il suo piede sulla testa di Ravana, sulla sua corona. La perfezione di Hanuman è la perfezione di qualcuno che metta completamente se stesso a disposizione e a servizio del Signore Supremo. C'è una bella storia che vale la pena di riportare in questa circostanza. Il popolo delle scimmie, aiutando il Signore Ramachandra in questa impresa alla conquista di Lanka, si trovava impegnato alla costruzione di un enorme ponte, un ponte che avrebbe dovuto unire il continente indiano all'isola di Lanka. Tutti muovevano macigni giganteschi, grandi rocce intere, grandi come montagne, erano buttati nell'oceano a costruire questo ponte. Hanuman, un giorno, notò un piccolo ragno che trasportava un granello di sabbia. E la sua prima intenzione fu quella di farlo da parte, farlo spostare, un po' per il timore di calpestarlo, un po' registrando l'inutilità, la pochezza del suo intervento. Gli domandò: ma cosa stai facendo con quel granello di sabbia? Spiegò sto aiutando Ramachandra a costruire il suo ponte. Così rispose il ragno. E mentre Hanuman stava invitando il ragno a spostarsi, o meglio, stava spostandolo davvero personalmente, intervenne direttamente il signor Ramachandra dicendo: «Cosa fai, Hanuman? Lascia stare il ragno. Lui sta impegnandosi al massimo della sua possibilità. Sta facendo quanto fai tu. Non c'è differenza». E questo ci insegna che ognuno ha da dare qualcosa, ognuno ha il suo meglio da offrire, e al servizio del Signore questa è l'offerta migliore che noi si possa pensare di adottare. Cosa fai, Hanuman? Lui sta facendo del suo meglio, sta lavorando esattamente quanto te al mio servizio. Osservando la città. Per precauzione si è ridotto alla grandezza di un gatto. Cammina per la città, piccola scimmia che passa inosservata, grande come un piccolo gatto. Passa per la città e nota con grande attenzione tutto. Sta osservando, sta cercando di capire, di trovare, di scoprire. Mentre cammina, ragiona tra sé e sé, riflettendo così. A volte, uomini emissari di qualcun altro in missioni delicate hanno rovinato tutto perché non sono stati sufficientemente cauti. Non devo fare questo errore. Il mio scopo è realizzare successo in questa missione, trovare la principessa Sita Devi. Non devo farmi notare, non devo farmi prendere, scoprire, non devo rivelare in nessun modo la mia presenza. Questo potrebbe rovinare la sorpresa dell'attacco del signor Ramachandra. E ragionando tra sé e sé così, cammina, avvicinandosi al cuore della città, dove, protetta da ampie mura, da grandi portoni e da guardie armate, è la residenza del re Ravana. Dappertutto. Riesce a entrare nei cortili del grande palazzo e ad entrare anche nel palazzo. C'è una sequenza di grandi stanze. Le stanze sono popolate da cortigiani e cortigiane. L'atmosfera è a dir poco rilassata. Uomini e donne intossicati, ebri, immersi in un grande sforzo di gratificazione. È da poco passata la mezzanotte. Quello che vede Hanuman è letteralmente un mare di fanciulle, ragazze, donne, sdraiate dovunque in atteggiamenti affatto convenienti, impegnate a soddisfare i sensi di guardiani senza scrupoli. L'atmosfera è quella di un luogo dove l'oggetto è la gratificazione dei sensi. Hanuman aveva una sola immagine negli occhi: trovare Sita. Hanuman non conosceva Sita, ma ne conosceva la purezza, la bellezza, l'aureola che senz'altro avrebbe fatto da cornice al suo splendido volto, in funzione e per grazia della sua castità. Il tempo passava e una dopo l'altra le grandi sale del palazzo erano percorse e nessuna traccia di Sita. In una stanza, nel cuore del palazzo, addormentato, vestito di una tunica preziosissima, circondato in un grande letto da numerose fanciulle addormentate, dorme Ravana. L'idea che Hanuman, osservando questo potente uomo intossicato che sta dormendo, è quella di un elefante, come un elefante addormentato. Il suo corpo è profumato, i suoi vestiti odorano di sandalo. L'immagine perfetta di un materialista al colmo del suo successo di gratificazione. Hanuman cominciava a pensare di aver fatto un viaggio invano. Non c'era traccia di Sita da nessuna parte. In un certo senso era contento di non averla trovata costretta in un'atmosfera così pesantemente rovinata. Da un altro punto di vista era triste. Che dire a Ramachandra? Missione fallita? Finalmente la nobile scimmia trova Sita. Il volto della principessa è segnato da un momento difficile. Lacrime negli occhi, lacrime sulle guance. Ciononostante, sempre radiosa nella sua bellezza. Come una dea della fortuna senza il fiore di loto. Era seduta per terra, semplicemente, come una asceta. Era circondata da mostruosi individui messi lì specialmente da Ravana per disturbarla, per crearle difficoltà, per dirle parole cattive nelle orecchie, per creare intorno a lei un concerto devastatore che la portasse progressivamente all'esasperazione, che la costringesse a desiderare un momento di calma, ad arrendersi alla volontà del terribile Ravana. Ricordate, il terribile Ravana aveva promesso, anzi le aveva dato 12 mesi di tempo per decidersi ad arrendersi a lui, a voler stare con lui, a soddisfare i suoi voleri, la sua passione. Se scaduti 12 mesi Sita non avesse voluto acconsentire ad essere l'amante di Ravana, Ravana l'avrebbe fatta tagliare a pezzi e l'avrebbe fatta cucinare dai suoi cuochi perché gliela servissero su un piatto d'argento. Questa era stata la condizione che Ravana aveva voluto porre, abbandonando Sita, affidandola al cuore della foresta in compagnia di questi mostruosi individui. L'azione di Hanuman ora è quella di comunicare con Sita e rassicurarla, farsi riconoscere come un emissario di Ramachandra e non come un uomo di Ravana. Come fare? Hanuman si presenta con parole molto dolci, con un parlare compito e rispettoso, con una candida veste bianca, con un lineamenti al più possibile rassicuranti. Hanuman aveva il potere di trasformarsi secondo volontà, in accordo alle circostanze, nel modo che più riteneva opportuno. Sita era sospettosa, pensava a un trucco di Ravana, ma ascoltando parlare Hanuman con tanta dolcezza, con tanto rispetto nel pronunciare il nome di Ramachandra, piano piano qualcosa in lei cominciava a smuoversi e cominciava a sorgere il dubbio che forse questo personaggio comparso di fronte a lei improvvisamente davvero poteva essere un emissario del suo amato sposo Ramachandra. Sita pensava che forse tutto questo era un miraggio, un altro inganno, ma Hanuman aveva in serbo il punto definitivo per convincere Sita, perché Ramachandra gli aveva affidato la sua confidenza più profonda, più intima, gli aveva affidato un anello che Sita non avrebbe potuto non riconoscere come di proprietà di Ramachandra, ed Hanuman lo vediamo avvicinarsi rispettoso a Sita e mostrare l'anello di Ramachandra. E questo è sufficiente a convincere Sita, che toccata, felice e commossa, è pronta a confidarsi, ad aprire il cuore ad Hanuman. Sita ascolta le parole di Hanuman ed è come se avesse del miele nelle sue orecchie. Un vento caldo, rassicurante, Hanuman porta la notizia del suo signore Ramachandra e le parla parole di incoraggiamento, dicendole che presto potrà riunirsi e ritrovare Rama. non abbia timore, sopporti le difficoltà, presto sarà liberata. Quindi Hanuman si commiata da Sita e decide che è il momento di tornare a riferire a Ramachandra. Un ultimo saluto alla principessa e via verso la città. Via verso la città perché è ora di andare, ma prima di andare Hanuman ha deciso di tirar fuori una sorpresa per gli abitanti di Lanka, per Ravana e tutta la gente dei Rakshasa. In un veloce giro Hanuman sradica tutti gli alberi della foresta eccetto quello sotto il quale è seduta Sita. Salito sulla torre più alta della città, ripresa la sua sembianza naturale, urla disperatamente a tutti gli abitanti: ascoltate, sono Hanuman della gente Vanara, un servitore di Ramachandra. Nessuno di voi può sopravvivere se vuole decidere di essere nemico del Signore. Nessuno di voi sarà ancora vivo per avere scelto di essere nemico di Ramachandra. Sono Hanuman, una scimmia del popolo dei Vanara, servitore di Rama. E la città fu messa a ferro e fuoco. Da chi? Da Hanuman, da solo. Grandi personalità, uomini politici, comandanti militari, tutta la gente più in vista, senza tetto, senza casa, tutto in fiamme. Un vero sacco. La città saccheggiata. E firmando questo biglietto da visita, Hanuman volò via con un balzo prodigioso, così come era arrivato, ansioso di poter andare a riferire a Ramachandra quanto aveva visto e quanto aveva fatto. Rimandando a una quinta puntata, la conclusione di questa storia, i migliori saluti da Krishna Chaitanya Das.